si chiama Paolo, ha 55 anni, è un pittore vile, culturale anche per quanto concerne la sua famiglia.
Dominanza orale.
Prego.
Ci sarà il suo problema.
Probabilmente ha dominanza orale.
Dominanza orale, scusami. Lui praticamente vive in provincia di Venezia e abita con la madre, che ha 82 anni, a fianco alla sorella sposata che ha 3 anni più di lui. Perché dico questo? Perché comunque influisce la sorella nel suo diagramma di flusso, no? In pratica la madre rimane vedova quando Paolo aveva 6 anni e la sorella ne aveva 9. Quando entra da me, la prima cosa che mi dice mi ha mandato chiaramente suor dei tali e mi...
Lui, scusa, non è sposato.
Non è sposato, ecco. Non è sposato. E una delle prime cose che dice, perché parla, cioè passa anche quando parla, non ha un filo logico, nel senso che dice una cosa, poi dice un'altra, poi è un po' confuso nelle spiegazioni delle sue... Lui dice che ha solo questa pesantezza in testa, che non ce la fa più, che ha questa confusione, non riesce neanche a focalizzare il suo lavoro, che a volte lui di solito è molto più, si fa i suoi progetti, i suoi programmi, e ha questa pesantezza costante in testa. E ti dico, una delle prime cose, quando mi spiega queste due cose, mi dice: io sono venuto qui anche perché 20 anni fa ero da uno psicologo, sono rimasto un anno, non mi sono trovato bene, poi pensavo di riuscire a impostare la mia vita normale, eccetera, però sto male da quasi un anno. Ho visto delle persone che suor Michele, a prescindere dal nome, mi ha detto che erano persone che facevano il malocchio e sono stato male ancora di più. E questo psicologo mi ha detto che sono impotente, mi ha fatto dire che sono impotente e mi fa... E quindi io voglio capire cosa c'è, voglio trovare la mia strada, voglio capire tutta questa confusione che ho, eccetera. Nel dialogo che facciamo, nel tempo che lui mi racconta, sempre dico inizio un discorso, poi inizio un altro, poi parlo di un terzo. In pratica lui dall'età di 7 anni all'età di 12 anni, di 13 anni, è andato in un collegio di religioso. La madre l'ha messo lì perché è rimasta vedova molto giovane con questi due figli. In pratica ha dovuto sempre lavorare molto in fabbrica, poi lavorare anche di notte per sostenere un po' la famiglia, lavorare di notte con lavori a casa, di cucina, eccetera. Quando esce, la madre gli dice: adesso sei un uomo, adesso tu sei l'uomo di casa, devi anche pensare a noi, nel senso che loro avevano una casetta, la madre ha voluto a tutti i costi fare la casetta per la sorella e lui fino a 20 anni ha lavorato per fare a casa la sorella e per fare il corredo alla sorella.
Cioè da quanti anni?
Da 14 anni. Sempre facendo inizialmente il muratore, poi quanti che trovava, finché ha iniziato a fare il pittore vinile. Allora lui in tutto questo periodo è uscito con un paio di ragazze, però nel momento che gli piacevano, no? Però nel momento che si poteva...
C'è dell'acqua là?
Sì, allora finisco questo.
Nel momento che poteva consolidare un incontro più intimo, lui si tirava indietro, no? Per la paura di non farcela, eccetera. Qual è il leitmotiv dominante della sua vita? Vivendo con sua madre, oltre a impedirgli di uscire con gli amici, gli correva per il paese con la scopa, tu devi tornare a casa, gli diceva tu non sai fare le cose, tu devi seguire quello che ti dico io, i soldi li dava tutti a casa, ogni tanto gli faceva un regalo, tipo ti piace quella macchina, ti prendo quella macchina, ipotesi. Parliamo sempre di macchine chiaramente compatibili con le loro possibilità, però lui in pratica è cresciuto, non so, stava a casa mezz'ora, un'ora, la madre gli diceva cosa stai lì a fare? C'è da togliere le immondizie, pulire il bosco, fare... Questo è stato fisso tutta la sua vita in pratica, perché succede anche adesso, c'è una cosa ripetitiva. A un certo punto lui in pratica... incontra 10 anni fa una società, a parte fare il suo lavoro di pittore avanti, incontra, chiamiamola società, non saprei dirti come, tipo quelle multilevel, non so, che vendono integratori americani, che vendono, che fanno le riunioni, sai, tu devi avere gli obiettivi, tu devi essere forte, tu devi essere migliore, tutte queste storie qua. E lui comincia a leggere tanti di questi libri che dice lo hanno aiutato. Secondo me no, perché non aveva una formazione, anche una preparazione culturale, perché si è creato, io devo mettere i bigliettini sulle porte, scrivermi i miei obiettivi, no? E non capisco. Poi mi fa un giorno, mi fa, io non sono mai riuscito a dire a mia madre ti voglio bene, e avrei voluto tanto, vorrei tanto riuscire a dirlo. Dopo, parlando del più del meno della sua vita quotidiana, eccetera, di questi contrasti continui con sua madre, a che ora vieni, a che ora vai, ma questo è fisso, no? Mi dice che lui dorme in questa casa che hanno, che sopra sono le stanze da letto, sopra c'è la cucina, il soggiorno, eccetera, e che lui dorme con la porta della stanza aperta, perché sua madre ha piacere che lui abbia la porta della stanza aperta. La mattina, colazione, anche se si alza presto, assolutamente si deve alzare sua madre a fargli la colazione. Per esempio, in particolare, la madre ha la stanza vicino a lui, però stranamente metà dell'armadio della stanza di lui sono gli abiti della madre che usa correntemente. Quindi la madre va, quando ha voglia, in stanza da lui, si prende il cappotto, si prende il vestito, cioè non ha neanche questo di suo, no? Lui dice che ogni tanto è molto collerico, che sopporta, cerca, lui dice che ha sempre rispettato sua madre, che gli piacerebbe avere un dialogo normale, eccetera, però ogni tanto dice che è più forte di lui, incomincia, scoppia, non a livello fisico, però a livello dialettico, no? Cioè di parole, di cose che si dicono, che infatti in paese tutti dicono... come fai a sopportare la madre, no? Oppure i suoi colleghi gli dicono ma non ti porci una negretta a portartela in casa, no? Che così, sai, colleghi di lavoro, no? Così tua mamma veramente si rende conto, boh. Ecco, e questo è quello come lui si presenta, no? È quello che viene fuori nei dialoghi che abbiamo avuto. Allora io intanto sentendo, a parte il suo racconto di vita, ogni tanto lo interrompevo per chiedergli, ma perché non gli dicevo che rappresentazione, gli dicevo che cosa pensa, non gli dicevo che rappresentazione a lei della donna, gli dicevo che cosa pensa lei, secondo lei come vede la donna, gli chiedevo, non so, ha avuto una masturbazione da ragazzo, eccetera, perché lui batteva continuamente, sai, io sono... Purtroppo questo psicologo mi ha fatto dire che ero impotente, non mi diceva mai niente, mi faceva pagare 3 volte la seduta perché diceva che se per caso non vengo lui almeno è coperto, no? Tutto aveva questa idea, sì,
come?
Lui ogni volta che andava dallo psicologo mi diceva che lui pagava 3 volte la parcella, perché lo psicologo gli diceva, e se la prossima volta non puoi venire io almeno sono coperto perché mi preparo nell'incontro che ho con te.
3 volte,
non è che tu. Sì, ma dopo li riscontrava oppure teneva?
No, sempre, dopo la fine, le ultime volte ho detto guarda, tu devi venire ancora 8 volte perché mi hai dato il denaro per tornare. Se io non voglio più venire, perché ti parlo un po' in dialetto e poi in italiano, no? Se io non voglio più venire, no? Ma ormai tu hai pagato e quindi devi venire. No? Fino a un certo punto lui ha detto non vengo più, certo i soldi, quel che resta non vengo più, questo è quello che lui ha detto.
Questo quanti anni aveva?
Lui aveva 33 anni quando è andato. In sostanza,
età di Cristo.
Prego,
Età di Cristo.
Allora, nel dialogo che lui mi fa, che lui mi dice, intervallando il discorso di questa, dove va una volta ogni 15 giorni, che è il suo unico sfogo, si riunisce in queste, come dire, in questi centri, in questi alberghi dove fanno il centro, sai, si riuniscono queste società per proporre gli integratori, per proporre altre cose per la casa, prodotti americani in sostanza. Lui si sente bene, che lì si sente positivo, che lì sta bene, però aveva sempre, ogni volta che viene mi parla: l'altro giorno è successo con mia madre questo, 3 giorni fa mi ha detto questo, quando è arrabbiata mi butta il piatto, io mi offendo, cioè tutto un insieme di situazioni. Allora io in questo dialogo che ho con lui, come ti dicevo, gli ho detto: ma lei che visione, che idea ha della donna? Che idea ha secondo lei, che idea ha sua madre di lei, no? Ah, lei, mia madre di me dice che io sono incompetente, che non so fare le cose, a volte proprio un odio feroce nei confronti della mamma. E dico: ma perché lei non è riuscito mai a, come dire, non è riuscito mai a prendersi un suo modo di vivere, non so, una sua libertà, di uscire con... Io ci ho provato ma non ce la faccio, perché quando entro in casa mi sento senza energia, perché lei mi attacca, anche se mi distendo, lei mi dice: va a far quello, va a far quello, va a far quell'altro, e lui dice che non riesce a uscire. Allora io ho desunto da tutta questa cosa che questo senso di impotenza che lui attribuisce alla sua sessualità, perché poi alla sera lui guarda il computer perché va a letto, siccome la mamma soffre al caldo, devono dormire in stanze fredde, no? Al di là che uno può piacere o meno, ma lui per esempio dice: io, mia madre soffre il caldo, quindi io devo stare in stanza mia un po' per conto mio, devo stare sotto le coperte perché ho freddo, no? Perché si scalda sotto. Vede filmini porno, filmini hard di sera, gli piacciono queste donne molto formose, che in qualche modo, da quello che ho capito, ricordano un po' la madre com'era da giovane, no? E secondo me questa sua impotenza, chiamiamola impotenza come lui l'ha chiamata, corrisponde a un'incapacità che ha instaurato questo schema, questa rappresentazione di sé che ha, data dall'introiezione dell'insegnamento della madre, che a sua volta, a mio avviso, ha fatto una specie di fungibilità simbolica per quanto riguarda la figura del marito, dell'uomo, l'ha spostata sul figlio, no? Perché sennò non puoi spiegare che un ragazzo a 16 anni non può andare in centro al paese con gli altri suoi coetanei, che lei gli corre dietro con il bastone, tu devi stare a casa, no? E lui comunque, facendo tutte le sue cose, perché è un buono, perché mi ha raccontato di certi imbrogli che ha subito da suoi amici eccetera, comunque introiettato questo schema suo, di questa sua rappresentazione di sé, di essere incapace, perché lui soprattutto vive...
Come fa a fare l'imprenditore?
Ma no, lui, ecco, vedi, questo è il punto. Dice: io nel mio lavoro sono bravo, no? E riesco a fare, se devo fare, mi chiamano, in tanti mi hanno dato anche in momenti di difficoltà una grossa mano, perché sa che sono serio, sono onesto, e io nel mio lavoro so quel che faccio, no? Però nel momento che mia mamma mi chiama, com'è? Alle 7 pronta la cena, mamma, devo finire un lavoro, il mio lavoro non è, devo aspettare che si asciughi il muro, adesso per dire, lei mi grida di tutto al telefono, no? E io mi sento angosciato a dover tornare a casa. Cioè, non dico finisco il lavoro, dico faccio presto perché torno a casa. Allora lui dice: io so che nel mio lavoro sono bravo, però io soffro perché non riesco a liberarmi da questa, come dire, non riesco a liberarmi da mia madre, secondo me.
Sudditanza.
Io pian pianino gli ho consigliato due cose, lui era felicissimo, ho detto: senti una cosa, prima cosa, se lei vuole iniziare, di là di fare un discorso, visto essendo una cultura come si parla orale, però non orale proprio, cioè il termine giusto, quello che hai detto tu prima.
Prevalenza orale.
Ho detto: guardi che, quindi io faccio molto delle metafore, similitudini, no? Dico: quando lei va in una stanza, devi cominciare a pulire la stanza che è sporca, devi cominciare dal mangolo, non può pensare di entrare in una stanza e pulirla in un momento. Quindi cominciamo con dei piccoli passi. Dico: si chiude la stanza da letto, la porta della stanza da letto se la chiuda, e al mattino si faccia la colazione da solo. Lui arriva dopo 3 giorni e mi fa: sa, ho chiuso la mia stanza da letto e la mattina mi sono fatta la colazione, so, mia mamma è venuta giù, porco, non te me la sa fare la colazione? io tremavo, però io la correzione me lo sono fatta da solo, no? Era tutto contento, no? Di questa cosa qua. Cosa succede la volta? Lui ha continuato. Cosa succede la volta successiva? Viene proprio sabato scorso e mi fa: sa, stamattina mia mamma l'ho trovata che piangeva e mi ha detto: Tite sta cambiando, Tite mi starà lasciando sola. Cioè, lui, hai capito, la mamma è tagliata, perché non è vero, perché 82 anni è una che ha, vive l'energia del figlio e la vita del figlio, diciamo, no? L'energia che gli dà. Secondo me, io, il mio compito è quello, siccome lui vive questa situazione della madre come un muro che non riesce a battere e quindi si scontra, secondo me il mio compito invece di fargli capire, perché poi è venuto fuori alcune parole, che la più fragile tra i due è la madre, perché la madre ha di fondo una sua ansia, di paura di abbandono, è una sua ansia che in qualche modo scarica su di lui. Se lui riesce a razionalizzare, cioè riesce a comprendere a livello cognitivo, no? Questo meccanismo, anche gli ho detto il fatto di, per farti un esempio, il fatto di ogni tanto avere queste baruffone enormi che fanno a casa, che si grida, sai, in paese poi sentono tutti, perché sai come, e lui poi si sente a disagio perché non vuole far vedere fuori, che sembra che sgozzi sua madre, ma dice tutti lo sanno che sono buona, io non la tocco, eccetera, però mi scatta. Anche il fatto di in qualche modo cambiare modo di prospettiva di rapporto, nel senso, se vuoi anche ironico, visto che si vedono, sai com'è con la sorella, la famiglia della sorella la domenica a pranzo, invece di aspettare che sua madre dica lui non ha fatto quello, no, lui non ha fatto l'altro, io gli ho detto: lei perché in famiglia non dice, ma serenamente, tranquillamente, che te ne pari volta la sorella, la nipote che gli dà man forte? La mamma mi ha detto questo e questo e questo, voi che cosa ne pensate? Ma senza, come dire, alterarsi.
Certo.
Sì. Quindi gli ho spiegato che in questo modo lui rompe, incomincia a rompere degli schemi di comportamento che sua madre rende, ritiene vincenti per avere il predominio su di lui.
Certo.
Allora,
scendiamo per telefono.
Che? Esatto. Certo.
Quindi? Siamo a esaurimento.
Volevo chiederti, la procedura che ho fatto avanti, secondo te quella giusta?
La procedura?
Ciao. Ci siamo ancora di questi giorni?
Vedi che lo finiamo.
La relazione che ho fatto avanti,
cioè,
con questa persona, no? In pratica lui ha questa fragilità nelle sue rappresentazioni che poi cominciano,
no? Però una cosa,
dimmi.
Qual è la logica di quel tipo di interventi?
Di quali tipo di interventi?
Quelli che hai messo in pratica.
La logica? È un modo, almeno non so se è giusto o sbagliato, di fare in modo che lui prenda coscienza della realtà, ma anche che acquisisca considerazione di sé.
Non ho capito.
È un modo in base al quale lui acquisisca,
spiegalo così,
sì,
non lo spiegare.
Sì, in modo che la sua rappresentazione di sé si diventi un attimo più equilibrata, meno fragile, diventi meno, più cognitiva e meno con investimento affettivo, perché lui ha molto investimento affettivo, al di là che di sé come lavoro, ma di sé come uomo, secondo me, non ha un forte investimento affettivo su di sé, capisci?
Non è così, forse. Cioè, insomma, non è facile. Però, qual è il punto?
Cruciale, dici?
Eh?
Il punto cruciale, questa,
il punto centrale, qual è?
Il punto centrale, secondo me, è questa rappresentazione di incapacità che lui dà di essere uomo, di vivere una vita da uomo. Comunque, io gli ho chiesto un giorno, ma lei è a casa sua, no? Perché sua madre queste due case le ha fatte per lei e sua sorella. Sua madre vive con lei perché lei non è sposato. Lei si sente a casa sua? Lui non mi ha risposto. La settimana dopo è venuto e mi ha detto, ci ho pensato, io non mi sento a casa mia. Quindi lui non ha neanche la rappresentazione di sé, di persona, di autonoma.
Fermati però, in questo senso. Tu ti sei messo in gioco, giusto? E forse si è messo in gioco come donna.
No, posso dirti di no. Perché io ho cercato di fare, proprio perché comprendevo, quando lui mi ha detto io sono impotente, lui non mi ha guardato, perché io ho detto tu mi guardi come donna, non mi guardi come essere umano, no? Allora io sono entrata nel suo meccanismo mentale. Cioè,
scusami. Tu avevi queste intenzioni, ma lui ce l'ha.
Beh, se mi parla delle sue cose, penso che pian pianino ha acquisito confidenza, cioè confidenza, nel senso.
No, io non sto parlando di questo.
Ecco, spiegami, forse non capisco.
Lui come si vede?
Secondo me è come una professionista.
No, non sto dicendo questo.
Come una donna?
Allora, dov'è il punto?
Il fatto di creare una situazione che sposta la sua sudditanza.
Posso?
La sua sudditanza, di spostare, di cercare un apporto da me.
Sì, dalla madre a te?
Sì, ti domando, è una domanda la mia.
Sì, sì, ho capito, ma forse è quello che sta succedendo. La lezione della madre te lo fa capire.
Ma lui, la madre non sa che lui viene da me.
La madre?
Non sa che lui viene da me.
Ma sicuro. Potrebbe anche essere vero, non ci credo, ma potrebbe anche essere vero. La madre, ma lei sia un'altra cosa.
Sì, sì, sì. Infatti gliel'ho detto io.
Che?
Ma tra le varie motivazioni per cui sua madre l'attacca, che si è messo a piangere, eccetera, dove pensa che lei vada, no? Ah, non lo so, mi fa, non so, lui sa che io ho tanti lavori, così. Dico, forse pensa, si è messa a piangere perché pensa forse, siccome viene vestito, che viene vestito bene, quando viene da me, che non è vestito da pittore, sai, è normale, insomma, no?
Non è normale, scusami.
No, è normale nel senso che lui abbia questo, ma la mamma ha identificato il fatto che lui si mette la maglietta, che fa, si vede una donna, può essere.
Ecco, non sto, io sto cercando di fare.
Sì, no? Sì.
Il discorso purtroppo da questo punto di vista è qual è il discorso? Cioè, capisci? La cosa un po' questa parte sempre, il primo punto è questo. Allora, la rappresentazione in cui, come si chiama questo qui?
Paolo
Vindelle.
Paolo va di
la rappresentazione
che Paolo
parla di Laura
di Paolo.
E la rappresentazione che Laura di Paolo.
Sì.
Che cos'hanno in comune?
Un obiettivo.
Come?
Un obiettivo abbiamo.
No.
Che cosa abbiamo?
Non so. Non cosa avete in comune. che cosa hanno in comune le vostre rappresentazioni reciproche? Non so se mi capisci, no? Esci dallo schema.
Sì.
Cosa abbiamo in comune io e lui?
No.
Non avete niente.
No.
Però nella rappresentazione sua di te o nella tua rappresentazione di lui, cosa c'è di comune?
Il lato
cognitivo.
C'è una battuta che mi sono cassata.
Dai.
Il sindaco.
Certo, cosa vuol dire il sindaco?
In comune.
Ah,
sì, ma cosa vuol dire sì da qui in comune?
Non lo vuol dire.
Non fare il furbo.
Chi?
Cosa vuol dire sì da qui in comune? Spiega.
Spiega, fate lui la battuta, cosa c'è in comune che tu ce l'hai il sindaco?
Io stavo chiedendo il conto della sua battuta, perché la sua battuta ha più i significati, ma state mica scherzando, però.
Niente. Niente.
Cosa vuol dire niente?
Niente.
Dai, che significato altro può avere il sindaco in comune? Come?
Autorità pubblica.
Cos'è l'autorità pubblica?
Allora, politico, sindaco.
Eh?
Io sono sindaco.
Cosa ci fa il sindaco in comune?
Comanda.
Eh?
Comanda, dice.
Amministra.
Cosa ci fa?
Amministra.
Eh?
Amministra.
Sposa, il sindaco in comune non fa i matrimoni?
Anche l'assessore, sì.
Su delega del sindaco? Adesso fa, o no, mi sbaglio. Allora, non, hai capito? Non fare delle battute che si potrebbero torcere contro. Perché il problema grosso di questo punto di vista è questo. Cosa hanno in comune queste due rappresentazioni?
Non riesco a trovare, se non quello che ha detto Laura, l'obiettivo.
Assolutamente no. È assolutamente, anzi, è diverso l'obiettivo. L'obiettivo è proprio la cosa più diversa che hanno. Fammi capire. Lui può avere come obiettivo il fatto di andare in comune con lei per farsi.
No, di trovare una soluzione.
Ma lui non ha. La soluzione che lui ha in testa non è quella che ha in testa lei, scusami. Spero, non so, se è potabile.
A quello ti ripeto, non ho capito perché.
Cioè, in teoria lui ha in testa il fatto di tirare addosso a te, da un lato, o comunque di trovare una donna per sganciarsi. Tu hai in testa il fatto di autonomizzarlo da questo tipo di situazione.
Ah, veramente?
Cioè, allora lui ha fatto la battuta, dipende se è potabile, magari tu hai il suo stesso obiettivo.
No, tu pensi, io non credo che sia.
No, ma scusami, non è che io penso, no, non lo penso, nel senso che non conoscendolo Maria non posso dirtelo. Però adesso mi dispiace che tu non c'eri ieri quando avevi fatto l'analisi delle possibilità, però cominciate a capire cos'è l'analisi delle possibilità. È importantissima, perché quando tu hai di fronte una persona, se non fai l'analisi di tutto il ventaglio delle possibilità, ti ritrovi fregata. Non so se mi capisci, eh? Che cos'è la possibilità, te lo ricordi? Però mi raccomando, c'è di
quello che abbiamo fatto, io forse non c'è in questi 3 mesi.
No, non c'entra, c'è nel testo.
C'è il libro, c'è in lezioni.
Ah.
È in lezioni, quindi è l'ultimo capitolo, penultimo
sì,
delle lezioni.
Sì, anche il 10.
Allora, quelle cose lì, scusatemi, le dovete sapere a meno dito, perché se no non si riesce a fare e avere un intervento terapeutico. Hai capito? La possibilità cos'è? Chi è che glielo dice? Cioè, neanche te.
No, io no.
È un
motore rappresentazionale.
Ah, motore d'azione, sì.
No.
No, no, quella è la rappresentazione del motore d'azione. È un motore rappresentazionale.
Un'altra cosa che volevo dirti,
non avevo pensato a quella cosa lì. Cioè, però tu dici, parlando di possibilità, è una delle...
Assolutamente.
Tu dici, non conosco lo marino, però...
Voglio dire, quando io seguo una persona, la prima cosa che una donna, la prima cosa che devo pensare è proprio il fatto che io per lei posso rappresentare qualcos'altro. Quindi lo devo, come possibilità...
Metterla
lo...
nel suo piatto,
insomma. Certo, è chiaro. Ci siamo. Proprio perché da questo punto di vista, se no si corre lì sul transfer, non ci si può giocare sul transfer. Hai capito? Per noi il transfer è una cosa, per la persona che hanno di fronte è un'altra.
Sì.
Quindi estrema attenzione su queste cose qui,
Sì. Io per esempio noto molto, ho imparato a notare molto come una persona si pone, come tutte le sue gestualità, l'atteggiamento, la fisionomica a volte, no? Che il momento. Perché questo anche in qualche modo mi può dare un'idea di chi ho di fronte, no?
Assolutamente.
Hai trovato che avresti fatto una lezione sul transfer e poi.
Quando?
Vabbè, questo. Forse prima della. Sì, sì. Ha detto poi dopo non so più bello.
No, ma la facciamo, non è mica un problema.
Transfer inteso come?
Transfer è un rapporto che c'è di. Tra una relazione che si innesca tra paziente e terapeuta, che comunque si innesca una relazione di transfert, nel senso che c'è un legame, capito?
Poi c'è contro transfert, no?
In psicologia. In realtà il transfert è dire cioè, terapeuta-paziente, il contro transfert
è paziente e terapeuta?
Direi. O al contrario. No, mi stavo cercando di ricordare una cosa.
È contrario,
sì.
Allora, non possiamo ignorare questo aspetto, che è molto importante. Capite, in questo caso, direi che il problema grosso è proprio il trans e la mamma. Non sto dicendo che sia negativo o positivo, non so se mi...
Sì.
Sto solo dicendo che comunque tu lo devi prendere in considerazione, se no sbagli, hai capito? Allora, nel ventaglio, il motore rappresentazionale vuol dire che io, da questo punto di vista, analizzando le possibilità, costruisco tanti sistemi di rappresentazione. Allora, tu come donna, tu come terapeuta, tu come... in teoria, tra l'altro... Tu hai fatto anche meditazione, infatti.
Sto facendo.
Non l'hai finita?
No. Perché in aprile il secondo
terzo
modulo, no?
Sì.
Margherita.
Però hai capito? Il grosso adesso li dovremmo vedere. In teoria funzioni come una semplice persona che sta aiutando un'altra persona.
Sì.
Finché non hai finito con noi o non hai finito con qualcosa, quindi mi raccomando, vai cauta perché non sei ancora in grado o formalmente di...
Non c'entra niente la mediazione.
Come?
Non c'entra niente la mediazione.
Lo so che non c'entra niente, ma almeno se uno è già abilitato sulla mediazione dice faccio il mediatore, non dice che faccio il terapeuta.
Non sei mai socio terapeuta?
Non è ancora finito come sono stato bene.
Sì, ho capito, ma sono due cose fisse.
Certo sono fisse. Però quello che sto cercando di farti capire è che se domani uno ti denuncia, hai capito, bisogna stare attenta. Tu per adesso sei semplicemente una persona, non ti qualificare come socioterapeuta perché ancora non lo puoi fare. Semplicemente una persona che ti ha chiesto i consigli e tu gli stai dando i consigli. Punto. Chiaro?
Sì.
Te lo dico perché bisogna stare attenta, se non mai. Noi sono stata fuori dei casini, che è successo?
Niente.
No, ma è diverso se sono di mezzo anch'io. Hai capito? Se sono di mezzo anch'io il discorso cambia. perché logicamente sono io responsabile. Cioè, il confronto
mi muovo,
è continuo,
ma il confronto sono sempre con lui, capito?
Cioè, chiaro, quindi capisci il discorso, cioè lei si muove, però il discorso è sempre sulle mie direttive. Non è lei che interviene terapeuticamente, finché almeno non ha finito un certo tipo di percorso, ecco, per cui per quello che dico calma. Cioè, capito? Tu sei una persona che aiuta un'altra persona, basta, non ti etichettare, perché sennò. Primo punto. Secondo punto estremamente importante è il fatto dell'analisi delle possibilità, come dicevo prima. Quindi dovresti proprio impostare un discorso nel quale mi tiri fuori tutte le possibilità che riesci ad immaginare. Ci siamo.
Non mi interessa. Perché lui viene da me?
Su di lui.
Su di lui.
Anche sul perché viene da te, ma anche sul perché. Perché ha certi tipi di problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il fatto che abbia certi tipi di problemi cosa significa? Cioè, capisci? Devi stare attenta, perché? Allora, vediamo. Quale può essere un primo problema? Un primo problema.
Capisco, Leonardo, quello che tu mi stai chiedendo. Cioè, il primo problema di cosa? Di lui...
Un primo problema, non altro che fosse il primo.
Un primo problema che lui ha, che viene nel nostro dialogo, non so, che
sì,
lui ha.
Sì, certo.
Secondo me il suo problema principale... poi non fa delle elaborazioni culturali di altro genere, no? È il fatto di questa dipendenza che non gli permette di condurre...
Quale dipendenza?
Sudditanza, perdonami, sudditanza dalla madre.
No, io non ho detto che sia così, ho cercato solo di dare corpo al tuo...
Sì.
A quello che sembrava essere la sensazione. Ci sei. Cosa vuol dire questo?
Vuol dire che questo lo mette in una condizione di debolezza, che quindi anche dal punto di vista rappresentativo lui non ha, ha una grossa fragilità, non considerazione dell'immagine, l'investimento affettivo secondo me della sua persona, più forse a livello cognitivo ha l'idea delle sue capacità, no? Pratiche, diciamo. A livello di investimento affettivo non ha considerazione di sé.
Cioè, cosa vuol dire che non ha considerazione di sé?
Vuol dire che non si dà la loro.
No, non ho capito.
Se il suo investimento positivo è molto basso.
Datelo una mano, qual è il punto?
Prego, scusa.
Ha detto dategli una mano.
Qual è il punto?
Che si ritiene perdente dal punto di vista affettivo.
Perché?
Io non ho capito una cosa però, cioè, lo psicologo gli ha detto lui che è perdente o è Paolo che si ritiene, cioè che è potente, scusa, non perdente.
No, lui mi ha detto che lo psicologo negli ultimi incontri ha insistito, mentre per tanto tempo, io ho un anno indagato da questa persona, questa persona non mi parlava mai, ci aveva fatto diretta. Gli ultimi incontri ha insistito l'ultima volta per dire lei sa che cos'ha, lei sa che cos'ha, lei sa che cos'ha, e lui ha detto io provavo tante cose a dire, che sono debole, che so, no, lei sa che cos'ha, io ti dico quello che lui mi ha detto. E alla fine ho detto non sono solo impotente, lui fa. E quest'altro gli ha risposto sì, lei è un impotente. E dopodiché lui si è alzato e se n'è andato.
Quindi, scusa Laura, non un impotente sessualmente, un impotente in generale. Sessualmente?
Ma non ha mai avuto relazioni con...
No, ha avuto degli incontri, è uscito con un paio di ragazze, di donne, però quando ha capito che una persona lo incuriosiva o poteva esserci qualcosa, lui si ritirava. Perché evidentemente...
Cioè, quindi è ancora vergine?
Sì. Penso di sì.
Non è detto, eh?
Andrebbe indagato.
Eh?
Andrebbe indagato, secondo
me. Sì, però non è detto, dovrebbe essere ancora, però non è detto. Nel senso che potrebbe essere andato con una prostituta e poi essersi scoccato, tanto per dire. Quindi, però, non capisci, quante volte l'hai visto questo qui?
6.
Ma però, hai fatto una scheda delle schede?
Sì, 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 infatti quelle le ho preparate da scarmeggiarti.
Sì, assolutamente.
Sì, sì, sì.
Ma io lì...
Sì, sai, 6 volte, anche un'ora, un quarto è rimasto, non è che rimane poco. La mia difficoltà quando parlo con lui è il fatto, non quando io parlo, quando lui mi spiega, è che lui dice, ti faccio un esempio, sì, mia mamma oggi mi ha detto questo, 10 anni fa mi è successa questa cosa, questo contrasto, poi mi dice, ho avuto la telefonata di questa associazione, di questa società, no? Allora io cerco di creare un filo conduttore, di trovare, no? Perché non è un
discorso... Ecco, perché?
Credo.
C'è l'idea che ti sei fatta tu, cioè stai seguendo una strada particolare, quando in colloqui, cioè...
Allora, io inizialmente...
Viene, spara tutto...
Lui viene e mi dice le cose, come lui come si sente dirmele, no? Cose, come dico, non ha un filologio, non è che uno che ti dice, a me è successo questo, ho fatto questo... Mi parla un po' di questo, un po' di questo, un po' dell'altro. Lui...
Non è così però, Laura.
Perché?
Perché tu dovresti... Come è organizzato il dizionario R?
C'è tutto questo...
Tu nel dizionario R, in effetti ne hai 2 di dizionario. Uno d'accesso cognitivo e uno d'accesso affettivo.
Sì.
Se tu gli... gli taglia via, gli condizioni, i collegamenti che fa lui.
Perché li taglio?
Perché nel momento in cui tu cerchi di mettersi ordine stai tagliando.
No, ma lui, io a lui non dico niente, io sto seguendo il mio.
Spero bene, sto parlando dentro di te.
Sì.
Cioè, capito, se tu usi solo il registro cognitivo, perdi il registro affettivo. Non so se mi capisci. Il fatto che lui faccia certi collegamenti è di per sé importante, non lo correggere. Si tratterà di capire casomai qual è il legame, che può essere un legame affettivo e non cognitivo.
Sì,
che...
sì.
Hai capito?
Lui per esempio dice che questa società, questo che mi parla molto, lo ha salvato, perché lui vive in un mondo positivo che forse sto andando fuori da quello che tu stai dicendo.
No, va benissimo. È questo che sto cercando di capire.
Sì.
Cioè lui da questo punto di vista probabilmente, no? Mettiamolo così, ha la vita spaccata in 2 parti. Se è vero, cioè io
sì, non sì,
allora, dimensione cognitiva e lavoro. Va bene. Questa società è cognitiva?
No,
capisci il discorso? Allora, perché tu dici che il rapporto con la madre è dominato da la dimensione affettiva è dominata dal rapporto con la madre? Che senso ha? Cosa vuol dire?
Cioè, comunque lui ha questo legame forte affettivo.
Non è così, ferma. Se capisci, il punto, scusa, lo uso come interazione, ma... allora non è così, perché ad esempio se tra i due si fosse stravolto un legame perverso, hai capito? Questo vuol dire che è un legame simmetrico, non è asimmetrico, hai capito? Essendo un legame simmetrico, lui ha la sua dimensione affettiva in toto, che poi sia anche sessuale... Forse no, ma non ci giurare, hai capito? Perché il problema grosso da questo punto di vista è che nel momento in cui tu diventassi reattivo affettivamente, solo di fronte ad un legame materno,
sì.
Questo permetterebbe di capire perché una vita può essere a senso unico.
Questo permetterebbe di capire perché
una vita potrebbe essere
a senso unico. La vita è a senso unico.
Sì.
Hai capito? Io non ci giurerei su questo fatto. Non è detto che purtroppo tu lì, nel momento in cui normalizzi tutto, non funziona.
Sì, certo.
Hai capito? Allora tieni l'ordine in cui lui ti dice le cose e poi lo esaminiamo.
Vabbè.
Hai capito?
Vabbè.
Ma tieni conto che raramente il legame è unidirezionale. Mm. Che poi sia un legame di dipendenza piuttosto che di gestione, sì. Non ne sono mica convinto, sono più convinto che il legame sia simmetrico e che sia perverso. Hai capito? Ho questa impressione, cioè il divieto di avere rapporti con la madre,
sì,
diventa il collante di quel rapporto. Con il rischio di diventare.
Sì.
Però è chiaro, però scusatemi.
Io qua mi sono perso.
In che senso?
Dici il confine come punto di contatto.
Chi l'ha detto? Non so.
Ti dici se il terapeuta cerca di rompere il legame che ha con la madre?
Tutto questo?
No, non sono perso.
Ha detto che se il terapeuta, credo, correggimi, il terapeuta cerca di riorganizzare le cose che lui dice,
sì.
Quindi il fatto che per noi, se, cioè, per il nostro modo di termini, il senso comune di pensare sono robe disconnesse,
sì,
invece
è.
Per lui hanno una connessione, il fatto di che se il terapeuta cerca di riorganizzare, di appiattire magari queste cose su un piano piuttosto che su un altro, questo discorso non funziona. In più ha aggiunto che probabilmente il legame madre-figlio è un legame di tipo perverso, sì. E lo considera, di solito dovrebbe essere un legame di tipo unidirezionale, invece essendo un legame simmetrico è simmetrico,
no, non hai detto
probabilmente
che... No, non c'entra l'unidirezionale. Io ho detto che se fosse simmetrico perverso, allora è difficile riuscire a capire chi gestisce chi.
Sì, okay.
Okay. È chiaro.
E quella frase che ha detto, il divieto di avere rapporti sessuali forse tra loro, è il fatto che questo rapporto, questo loro legame sia unito.
Cioè non avendo uno sfogo sessuale,
sì,
diventa perverso perché comunque non gli permette di crescere sessualmente.
Sì.
Cioè, capito? Lo schema, non so se è chiaro,
sì,
lo schema del divieto fa sì che diventi un legame fortissimo nella sublimazione.
Ma magari la prossima volta se...
Sì, sì.
Se porti le schede, dopo proviamo a farci il
comunque, casomai, se mi rimandi, vediamo.
Va bene.
Perché su queste cose qui, perché quando io... Cioè, vuol dire...
Non
è semplice. No, ma io sto cercando di farvi capire il perché.
Ah, beh, tu sei arrivato giusto
l'ultimo. Cos'è adesso?
Cioè, si è sentito sbattere.
Vai a vedere. Vuoi che venga io?
No, va bene.
Cioè, hai capito? Quando io dico che la supervisione... Cioè, bisogna fare tirocinio e supervisione, intendo questa cosa qui perché
sì.
No, capiscimi, tirocinio e supervisione è il pezzo di concretizzazione delle conoscenze.
Sì.
Dobbiamo stare molto attenti. Tu stai seguendo una persona senza aver fatto. Abbiamo fatto due o tre sedute di tirocinio e di supervisione, soprattutto.
Su,
sì.
Ma io
sono,
seguo 6 persone da
un anno
e mezzo.
Io non lo so.
Sì, perché io ti ho mandato su te.
Posso? Io non lo so.
Come non lo sai?
Non lo so.
Che cosa? Mi sono persa?
Che cosa non sapevo?
Spiega, Andrea.
Eh?
Spiega.
Cioè, non dovrebbe sapere.
Tu stai seguendo i termini di amicizia. 6 persone.
Perché non dovresti saperlo? Mi sono persa.
Sto dicendo, finché non hai finito la supervisione il tirocinio, in teoria non lo potresti fare.
Ma scusa, all'inizio si era parlato che il tirocinio era anche seguire queste persone.
Lo so benissimo, però come ho detto rispetto a lei, rispetto a loro due, un conto è se è strettamente connesso a me, perché allora diventa, non a caso, sono io responsabile, capito?
Sì.
E se no, se io mi ritrovo in una situazione in cui non so niente, non a caso i primi due casi, mi sembra...
Quattro.
Quando ti abbiamo seguiti insieme.
Non seguiti nel senso che io ti telefonavo e tu mi chiamavi.
Sto dicendo quello, sto dicendo, hai capito? Allora, quattro valgono come quattro tirocini, capito?
Ho capito.
Però bisogna finire il discorso, perché se no, come vedi in questo caso qui, tu hai definito le cose in una certa maniera, io non ti so dire se
sì,
hai
sì,
capito?
Sono
tutto
sono
lì.
Sì.
Allora tu non stai seguendo nessuno. Stai.
Non capisco. Tu non stai seguendo nessuno.
Dai Andrea.
No, cioè, io adesso parlo per dire, magari nel mio quello che faccio io, cioè.
Ah, ho capito.
Cioè,
ma quando gliel'ha spiegato i termini tecnici.
È semplice, no?
Però capisco.
Cioè, ti sto mettendo. Ah, ma non ho mica dubbi. Solo che non glielo posso. Non glielo posso dire io, glielo può dire lui, ma io non posso. No, capiscimi. Anche con lui quando abbiamo fatto alcuni. Abbiamo seguito un paio di casi,
sì, sì.
No? E il discorso era strettamente legato a me,
sì.
I primi quattro casi erano strettamente legati
sì,
a me,
certo,
hai capito?
Certo.
Questo sono io che li seguo, hai capito? Perché tu da sola non potresti ancora,
sì.
È chiaro,
in
secondo,
termini
di tutela, però deve essere così, hai capito? Cioè finché non superi, io come ho apprezzato proprio nei giorni scorsi, non è che se uno segue per dire 10
persone,
cose sì. Eccetera, automaticamente ha l'esame, hai capito? L'esame è in parte proprio non a caso, quando ti ho detto che il tirocinio diventava importante, non a caso adesso stai facendo il tuo esame,
sì.
Hai capito? E per quello che ti dico, devi uscire dal discorso del senso comune per entrare in un discorso più tecnico.
Sì.
Per cui quando, ad esempio, la lezione di ieri, che io credo sia stata interessante, o no, è già da non perdere. Tu lo sai che io costruisco ogni volta, è difficile che dica le stesse cose, hai capito? Anche se l'argomento è lo stesso, è difficile.
Sì, però Leonardo, scusami, io voglio capire una cosa. Se il fine settimana è rivolto di parliamo, noi, venendo qui oggi,
no? Dove?
Ma quello che tu ieri hai detto, per esempio, riguarda un qualcosa che dovremmo essere presenti anche noi, è una rivisitazione,
allora,
di quello che
no,
tu hai fatto.
Ufficialmente no, hai capito? Però ufficiosamente è un'occasione importante, perché io è raro, ripeto, che dica due volte le stesse cose. Allora, a quelli, quando c'eri tu,
sì.
A quelli, rispetto a quelli che c'erano prima, era già un discorso, cioè un terzo livello di prima di te diventa un secondo livello con te, esattamente il terzo livello. Io ieri ho fatto una lezione che
no,
non avevo
tanto,
mai fatto.
Ma tra l'altro c'è anche, per riprendendo anche alcuni esempi, alcune cose, a parte il fatto che è ripetita Juvent, primo, e in secondo luogo perché ci sono esempi nuovi, cose nuove, e delle volte si arriva a sfociare, come ad esempio a Pescara, un secondo livello è venuto fuori, Sara, non mi ricordo chi, aveva tirato fuori un caso, per fare un esempio, Serattine, io anche ho tirato fuori un caso Serattinente, e era un secondo livello, terzo livello, cioè se lo vuoi calzare era un secondo, terzo livello,
sì,
capito?
Ma io non sto discutendo il fatto che se uno vuole venire, viene a sentire secondo livello, a prescindere che sia uguale a quello che era due anni fa o un anno fa, io non sto discutendo questo, se uno può, viene,
sì.
No? Solo che comportare di venire due giorni qua no? Per chi viene da fuori, allora deve capire, devo capire, hai capito?
Forse quello che lui intendeva dire, poi correggimi se sbaglio, è che comunque sia è un'opportunità tutte le volte, certo. Perché lui tutte le volte che ripete una cosa è un discorso nuovo.
Allora, ma sono d'accordo su questo, io non discuto su questo.
Però, cioè, è chiaro che uno lo fa in base alle proprie possibilità, no. Capito? Però, cioè, cioè, è chiaro.
Cioè, Laura.
Poi io comunque mando sempre tutto, quindi certo. Tutto certo. È per tutti comunque,
certo.
Capito?
Allora, certo, è questo che sto dicendo, hai capito? Cioè, se uno non può venire, e lo capisco benissimo, l'importante è che però poi dopo studi
molto
fino in fondo quello che lei ti manda.
Sì, capito? È logico.
No, ma capisci?
Non è così logico.
Assolutamente non è logico.
Cioè, che per te sia logico è un discorso, per tutti non è così logico.
Che senso ha?
Benissimo, e ti sei risposta da sola.
Anche perché comunque aveva la fortuna di avere la risposta. Non capita da